Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
Buongiorno amiche e amici di Radio Bianconera, un saluto da Riccardo Restini. Martedì 14 luglio inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, notizie chiaramente ancora legate al calciomercato, legate al raduno che abbiamo seguito ieri in diretta qui su Radio Bianconera, anche con l'ausilio di Camillo De Michelis, che ieri era lì al J-Medical ad assistere all'arrivo dei giocatori della Juventus. Insomma, andremo a vedere quello che è lo sviluppo appunto del raduno, delle trattative di mercato. Parleremo anche di mondiale, perché stasera iniziano le due semifinali. Oggi c'è Francia-Spagna, domani invece Inghilterra-Argentina. Oggi parleremo appunto della prima semifinale, parleremo del mercato delle altre big del campionato e appunto, insomma, la nostra mattinata la strutturiamo così: la prima mezz'ora un po' di rassegna, poi diciamo dalle 9:30 in poi spazio anche a voi, ai vostri messaggi, ai vostri vocali, quindi fatevi sentire, partecipate partecipate insieme a noi e poi insomma riproporremo lo stesso schema anche nella seconda metà della nostra puntata. Andiamo a parlare di Juve, di mercato della Juve, di mercato in uscita, andando su calciomercato.com. Perché si parla di Jonathan David, notizia di un'oretta fa riportata appunto da calciomercato.com. Il pari FC su Jonathan David, no al Trabzonspor. Quanto costa per la Juventus l'attaccante canadese? Si muove il mercato attorno al numero 30 bianconero. 3 gol in 5 partite non sono abbastanza, non se tutte segnate nella stessa partita contro un avversario modesto come il Qatar, mentre nelle altre 4 non c'è stato molto altro da segnalare. È il caso di Jonathan David, che appunto la Juventus ritiene sul mercato, ma che non ha attorno così tante sirene. Il suo ingaggio, cioè 6 milioni più 2 di bonus fino al 2030, con opzione fino al 2031, spaventa molti potenziali acquirenti, anche se non tutti. Ci ha provato il Trabzonspor dalla Turchia, senza scaldare troppo però l'ex Lille. E adesso ci sono queste avance da Parigi. Meglio per David un eventuale ritorno in Ligue 1 o magari una proposta dalla Premier League. Secondo Tutto Sport, la prima strada si sarebbe fatta già più concreta con un'idea avanzata dal ricco Paris FC, la seconda squadra di Parigi dopo il Paris Saint-Germain, che non dispiace a nessuna delle parti in causa. E insomma, la Juventus da una sua eventuale cessione spera di incassare 20-30 milioni e realizzare così anche una robusta plusvalenza a bilancio, ma servirà a trattare. Insomma, non facile portare a casa un incasso del genere da una cessione di un giocatore che non ha fatto obiettivamente bene né in stagione né al mondiale. Nel frattempo si cercherà di trovare una sistemazione in prestito anche per Loïs Openda, l'altro grande flop in attacco della stagione 25-26. Dicevamo ieri il raduno dei giocatori della Juventus al J-Medical, ne parla Tutto Sport. Non solo il raduno ieri, perché oltre ai primi allenamenti c'è stato anche il primo discorso di Carnevali alla squadra. Reset Juve, il discorso di Carnevali alla squadra, una parola chiave con Spalletti e Massara. La nuova dirigenza si è presentata ai giocatori nel primo giorno di lavoro estivo e quindi insomma una prima volta come tante, come sempre, se non fosse che dal momento dei saluti la Juve ha cambiato volti e dirigenti e adesso prova a farlo anche con la propria pelle. La squadra si è informata, ha visto più pragmaticamente, è stata avvisata a ogni ribaltone, però quello di ieri è stato comunque il giorno del conoscersi e del riconoscersi. Per questo, prima dell'allenamento delle 18, che ha inaugurato la stagione juventina e la successiva cena di squadra, c'è stato un confronto aperto con la dirigenza. Da una parte Spalletti, Carnevali e Massara, Ottolini assente ma successivamente presente all'allenamento, al di là della scrivania, nella sala video del centro sportivo, appunto, la squadra, che ha ascoltato obiettivi e precisazioni, soprattutto su un'annata che si preannuncia complicata, con gli strascichi dell'ultima ad avere un peso imponente. I temi sono stati gli obiettivi, naturalmente, la posta in palio, la stessa Europa League, assolutamente da non snobbare, anzi da considerare al pari delle altre competizioni. La parola chiave su cui ha insistito molto Carnevali è stato il senso di responsabilità. Appunto, responsabilità è stata la parola chiave, la più marcata, la più utilizzata, rivolta ai calciatori nei confronti dell'ambiente e dei tifosi, perché non si può sbagliare, nemmeno ignorare le difficoltà incontrate nell'ultima parte della scorsa stagione. Appunto, Carnevali ha parlato di ambizione, di traguardi, di risultati, sempre e solo importanti nella sua idea. C'è solamente raggiungerli, farà perciò il massimo per mettere a disposizione di Spalletti una squadra competitiva. E poi una settimana si torna in campo, lo ricordiamo, anche meno, perché sabato, il 18, c'è l'amichevole contro il Basilea, e quindi insomma bisognerà già iniziare a lavorare in maniera importante. Diciamo, il diktat della Juve è quello di ricercare il dominio attraverso il controllo. Si proverà a tirare fuori il carattere oltre alle caratteristiche. Quindi il mandato di Carnevali è resettare, ripartire, far scorrere le giornate con il lavoro e provare a concentrarsi sull'extracampo il meno possibile. E ogni riferimento al mercato ovviamente è evidente. Questo diciamo è stato un po' il discorso di Carnevali durante il suo incontro con la squadra, con tutti i giocatori che si sono presentati al raduno ieri. Abbiamo seguito anche il loro arrivo in diretta con Camillo De Michelis, appunto durante la nostra puntata di ieri. E per rimanere in tema Tutto Sport, si apre, diciamo, un caso. Tutto Sport apre un caso, ovvero quello legato a Thuram. Scrive Tutto Sport: la Juve si ritrova, ma è subito caso Thuram. Il ginocchio preoccupa anche il mercato. In attesa del rientro a Torino di Yıldız, ancora alle prese con gli strascichi della tendinopatia rotulea, il club bianconero monitora con attenzione le condizioni del francese. L'atmosfera di per sé era già sufficientemente atipica, per non dire grigia, tra il cartello lavori in corso affisso da giorni alla Continassa e le assenze di titolari reduci dal mondiale, oltre ai tanti esuberi. Diciamo c'è stato un po' di preoccupazione, perché sarebbe emerso un nodo non indifferente da sciogliere. Tutta colpa di una vistosa fasciatura sul ginocchio destro di Kefren Thuram, che ha catalizzato comprensibilmente le attenzioni dei tifosi, di tifosi addetti appunto ai lavori. L'ennesimo acciacco, peraltro, dei contorni similari a quelli che continuano a dare noia a Yıldız in vacanza per staccare la spina e curare i patemi della sua solita tendinopatia rotulea. Appunto, nel caso del francese si tratterebbe di una sindrome femoro-rotulea emersa già a ridosso dello scorso finale di stagione, da cui il rientro anticipato rispetto al resto della squadra nella giornata di giovedì per iniziare quanto prima il discorso terapeutico. Diciamo, nessun allarmismo da codice rosso, ma si tratterebbe comunque di una noia da non sottovalutare e che costringerà lo staff medico bianconero a centellinare il rientro a pieno regime in campo. Infatti ieri Thuram ha svolto l'intera seduta a parte, non in gruppo ma in palestra. Sembrerebbe che appunto lo spartito per le prossime sedute in vista della prima uscita stagionale contro il Basilea possa essere lo stesso. Quindi un pochino di preoccupazione da questo punto di vista, più che preoccupazione, attenzione per le condizioni di Thuram, un problemino che potrebbe condizionare anche il mercato, perché Thuram era comunque non considerato in uscita, ma uno dei giocatori che potevano far monetizzare un pochino la Juventus, tant'è che la Juventus ha messo nel mirino un paio di centrocampisti, tra cui Kessié, di cui parla tutto Juve, Juve tentativo per Kessié, si legge, la Juventus accelera per Kessié e sonda altre piste a centrocampo. La Juventus torna a muoversi con decisione su Frank Kessié dopo settimane di contatti. La dirigenza bianconera è pronta a presentare una prima proposta concreta per cercare di convincere il centrocampista ivoriano a tornare in Serie A. L'ex Milan, svincolato dopo l'esperienza in Arabia Saudita, vede di buon occhio l'ipotesi Torino, anche grazie al rapporto con Frederic Massara, dirigente con cui ha condiviso la conquista dello scudetto in rossonero. Restano, come riporta la Gazzetta, però da superare ostacoli economici importanti, tra ingaggio, bonus alla firma e commissioni. Le richieste del giocatore sono ancora elevate. Nonostante un reparto numericamente già ricco, la Juventus continua a considerare che sia un'opportunità di mercato, soprattutto perché è apprezzato da Spalletti, che apprezza il suo profilo per esperienza, leadership e mentalità vincente, qualità che potrebbero dare maggiore equilibrio al centrocampo. E appunto di questo parla anche direttacalciomercato.com, che riporta quello che scrive la Gazzetta, perché la Juventus sta appunto preparando la prima mossa concreta per Kessié. Dopo mesi di contatti, la vecchia signora è pronta a cambiare marcia presentando una proposta ufficiale, secondo la Gazzetta dello Sport. L'ex Milan, reduce dall'esperienza in Arabia, è attirato dalla possibilità di tornare in Italia. La destinazione Juventus lo stuzzica particolarmente. Appunto, ritroverebbe Massara, come abbiamo visto, con cui ha condiviso lo scudetto rossonero nella stagione 21-22. L'operazione però non è semplice, che sia richieste importanti dal punto di vista economico. Il centrocampista punta ad uno stipendio da circa 5 milioni di euro a stagione, oltre a commissioni e bonus alla firma. Quindi ecco, 5 milioni come punto di partenza a cui bisogna aggiungere vari contorni. Per questo motivo alla Juventus non si fanno illusioni, ma considerano comunque l'ivoriano un'opportunità da monitorare e da valutare. Nello stesso articolo direttacalciomercato.com riporta anche qualche nome per l'attacco, perché oltre a ribadire la situazione legata a Colomani, che rimane sostanzialmente la stessa da giorni, cioè l'offerta della Juventus che non raggiunge i 40 milioni, il Paris ne chiede più di 45, quindi rimane a distanza, ma ci sono alternative, perché la dirigenza appunto valuta diverse alternative nel caso in cui ci dovesse essere la fumata nera. Tra queste ci sono Alexander Sorloth dell'Atletico Madrid, Pellegrino del Parma, che abbiamo già ribadito, ma spunta anche il nome di Follering Balogun, che appunto è questa nuova idea per il reparto offensivo, attaccante statunitense del Monaco, che è stato protagonista al Mondiale non tanto per questioni di campo, in cui comunque si è fatto valere da questo punto di vista, perché comunque dei gol li ha segnati, in particolare 3 gol e un assist in 4 partite in questo Mondiale, ma è stato protagonista per quell'espulsione revocata dalla FIFA in maniera abbastanza clamorosa. Insomma, per diciamo che sembrava esserci stata anche la pressione di Donald Trump da questo punto di vista, espulsione appunto di Balogun, che era stata rimediata in precedenza, ovvero nella partita contro la Bosnia. Espulsione revocata che gli ha permesso di scendere in campo contro il Belgio, partita poi persa 4-1 dagli Stati Uniti. Però insomma c'è questo nuovo nome per l'attacco della Juventus. Non è l'unico, perché ho letto prima della diretta qualcosa anche legato a Oyarzabal della Spagna. Però insomma sono, diciamo, due nomi che rimangono fondamentalmente delle idee, delle suggestioni. Più che altro, e niente di più, almeno per adesso. Andiamo sulle prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, perché si parla di nazionale. in particolare sulla prima pagina della Gazzetta, perché si parla di quello che potrebbe essere il nuovo commissario tecnico della Nazionale, e parliamo di un ex allenatore della Juventus, un ex allenatore e giocatore della Juventus, ovvero Andrea Pirlo. Scommessa Pirlo è il titolo utilizzato dalla Gazzetta dello Sport. Maldini e Leonardo pensano a un CT a sorpresa. Ex tecnico di Juve Samp, ora allena a Dubai. Malagò, dice Guardiola, serve compatibilità. E appunto si fa riferimento a, diciamo, alla suggestione legata a Pep Guardiola, che appunto è stata fatta nelle scorse settimane, Guardiola come possibile nuovo commissario tecnico dell'Italia, che sarebbe una scelta forte, particolare, ma che insomma ha pochi margini, almeno in questo momento. Si pensa a Pirlo, quindi questo scrive la Gazzetta dello Sport, Andrea Pirlo come possibile nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana. Sulla Gazzetta si parla anche di Sinner ed insomma del famoso ballo che di rito si fa dopo Wimbledon. Sinner balla sul mondo, quinto tra i big alla sua età, ma se vince anche lo US Open, puntini di sospensione. Si parla anche del mondiale sulla Gazzetta, tra Mbappé e Yamal, assalto finale, Francia favorita, ma la Spagna aspetta Yamal. Dopo ne parleremo anche più nel dettaglio di questa super partita che ha le sembianze di una finale anticipata tra appunto Francia e Spagna, per decretare la prima finalista, del mondiale nordamericano 2026. Non solo mondiali, ma anche mercato sulla Gazzetta, in particolare il mercato delle big di Serie A, a partire dall'Inter. Le grandi al lavoro, Inter Calaili salta, ora caccia Spence, e quindi sostanzialmente il terzo, tra virgolette, acquisto dell'Inter saltato in questa sessione estiva di calciomercato. Si è partiti con Palestra, che ha scelto il Chelsea, passando per Nico Pass, che ha scelto il Como, di rimanere al Como, arrivando poi a Calaili. Calaili che, secondo a quanto detto da Marotta, presidente dell'Inter, un trasferimento saltato a causa delle visite mediche legate, diciamo bloccate dal CONI, per quanto pare dei parametri di salute che non rispettavano appunto le regole, e quindi saltato Calaili. Questo è quello che ha detto Marotta in conferenza stampa, ve lo riporto. E poi non solo il mercato dell'Inter, ma anche quello del Milan, perché si parla di Gonçalo Ramos, appunto ufficializzato come primo acquisto rossonero durante quest'estate. C'è Ramos con il 9, Amorim a tutta velocità, e nel frattempo anche la Gazzetta dello Sport parla di Kessié con la Juve fatta l'offerta per Kessié. Nel frattempo la Roma cerca un esterno, perché si era parlato di Greenwood qualche settimana fa, nelle scorse settimane. Greenwood, trasferimento che a quanto pare sembra diciamo essersi arenato, e quindi la Roma che vuole Garnaccio e Moreira. Garnaccio del credo che adesso sia al Chelsea, se non erro, argentino. Moreira invece esterno belga, che ha fatto anche qualche apparizione in questo mondiale dello Strasburgo. A proposito di Strasburgo, ci spostiamo sul Corriere dello Sport, sulla prima pagina del Corriere dello Sport, perché a proposito di Strasburgo c'è un giocatore dello Strasburgo cercato dall'Inter, ovvero Guela Doué, il fratello di Désiré Doué, esterno del Paris Saint-Germain e della Nazionale francese. Perché, ecco, dopo il flop Calaili, dopo la fumata nera per Calaili, l'Inter punta su Guela Doué. Saltato Calaili, il CONI nega l'idoneità all'esterno israeliano, come vi preannunciavo prima. Manca l'erede di Dumfries, rilancio dunque per l'ivoriano. Inter ora Doué, pressing sullo Strasburgo. Nel frattempo Kivu dice noi senza limiti, braccio di ferro per il terzino, fratello dell'ala del Paris Saint-Germain. Sondaggi anche per altri esterni, tra cui Spence, Belgali, Ndoi e Molina. E appunto Kivu dice: dopo Scudetto e Coppa vogliamo fare meglio. Queste le parole del tecnico dell'Inter. Nel frattempo si parla anche del mercato delle altre big, partendo dalla Juventus. Vertice con gli agenti, Juve avanza Pellegrino, poi il Milan, Cardinale in elicottero a casa Milan come Berlusconi, il Napoli perché arriva la presentazione al San Carlo da parte di Allegri, Allegri abbraccia Napoli, quindi arriva la presentazione appunto di Massimiliano Allegri come nuovo tecnico dei partenopei, e gli stessi nomi fatti dalla Gazzetta dello Sport per la Roma vengono riportati anche dal Corriere dello Sport. Coné in uscita, Roma, Garnacho e Moreira. Appunto si fa riferimento all'uscita di Coné, che potrebbe partire, potrebbe lasciare la Roma per esigenze legate al fair play finanziario e al bilancio. Ne ha parlato anche Gasperini nella giornata di ieri. E appunto nel frattempo la Roma punta a prendere un esterno, credo uno solo, tra Garnacho e Moreira. In taglio basso si fa innanzitutto riferimento a Sinner, il Sinner che balla sul mondo, numero uno a oltranza, e si parla anche del mondiale alle 21 Francia-Spagna, prima semifinale, a cena con Mbappé e Yamal. Deschamps può diventare l'unico CT a raggiungere tre finali consecutive. Della Fuente dice: Lamine stupirà tutti, e domani sera Inghilterra-Argentina. E fateci sapere anche qual è il vostro pronostico, quali sono i vostri pensieri per le due semifinali, a partire da quella di stasera. Da una parte Mbappé, che è probabilmente uno dei giocatori più forti che esistano al mondo, dall'altra parte Yamal, che insomma il discorso vale anche per lui, con diciamo diversi anni in meno, credo che siano forse 9 gli anni di differenza tra i due, con Yamal in piena rampa di lancio, che deve ancora segnare in questo mondiale. Dopo andiamo anche a leggere cosa ha detto in merito a questo tema. Prima pagina anche di Tutto Sport, che parla della Juve e parla appunto del tema di cui abbiamo già parlato prima, ovvero quello del ginocchio di Thuram. Juve contro tutto, non solo i no sul mercato, anche le ginocchia di Yıldız e Thuram preoccupano Spalletti e tifosi. Sindrome femoro-rotulea per il francese, oltre alla tendinopatia del turco. La stagione parte con Douglas Lewis, stella del raduno. Carnevali, ultimatum al Paris Saint-Germain per Colomouani. Poi raduna squadra, staff tecnico e dirigenti per un richiamo di gruppo alle responsabilità di essere bianconeri. E nel frattempo David offerto al Paris FC, come dicevamo anche prima. In taglio alto si parla di Sinner. Sinner gioca e domina in un'altra dimensione, il re di Wimbledon raccontato, oltre la magia dei suoi colpi. È spaventoso come sappia cancellare subito dalla testa lo scambio appena giocato per concentrarsi sul successivo. Queste le parole di Tatiana Garbin, capitana delle azzurre. E poi insomma tutti gli assi dello sport esaltano Jannik, da Alcaraz, suo storico insomma più arcigno rivale dal punto di vista sportivo, ma anche Bellingham dell'Inghilterra, o Leclerc, pilota della Ferrari. Si parla anche dell'altra metà della città di Torino, parlando del Toro. La grande del portiere è anche Lucas Perri in salita. Non si trova l'intesa con il Leeds. Hill, portiere paraguayano, costa troppo, e per Livakovic c'è concorrenza. Quindi ecco, come la Juve anche il Torino non riesce a trovare il bandolo della matassa per insomma chiudere la questione nuovo portiere. Si parla anche della nazionale. Sale Pirlo, è il primo nella lista di Maldini e Leonardo. Il neo direttore tecnico dell'Italia e il suo braccio destro vogliono puntare su uno degli eroi di Berlino. Anche Malagò favorevole all'idea di costruirsi in casa il CT. A proposito di questi eroi di Berlino, abbiamo visto l'esperienza Gattuso, che non è andata nel migliore dei modi. Vedremo se Pirlo, se effettivamente dovesse arrivare come nuovo commissario tecnico dell'Italia, riuscirà a fare un pochino meglio. Tutto Sport che fa riferimento anche al, insomma, al trasferimento saltato di Kalaili per, con l'Inter e cita appunto la semifinale di questa sera tra la Francia e la Spagna. Per chiudere insomma il nostro giro sulle prime pagine, andiamo anche sul quotidiano sportivo che parla appunto di Pirlo. Maldini c'è, ora serve il CT, non solo Mancini, Pioli e Pirlo. Nel frattempo anche un contatto con Guardiola, che è probabilmente il sogno di tutti, rimane però rimane per adesso un sogno e niente di più. Forse un contatto. In taglio alto il tennis, il nuovo Sinner, riposo, famiglia e il numero uno già blindato, mondiale le 21, Francia-Spagna, da brivido la semifinale dei talenti. E poi il mercato, Juve al bivio, le cessioni frenano tutto e nel frattempo appunto si diciamo prende quota l'idea Pellegrino. Il Milan, diavolo al lavoro, Milan Amorim, primi passi della stagione e Cardinale arriva al campo in elicottero. E poi il raduno dell'Inter con Marotta che attacca chi? Attacca Palestra, che aveva dato la parola, questa è la critica di Marotta. Il presidente dice bis scudetto sarebbe storico. Nel frattempo l'Atalanta sempre più vicina ad Alaj Begovic, il talento bosniaco che ha partecipato e ha contribuito all'eliminazione della nostra nazionale dai playoff che ci avrebbero portato al mondiale. Alaj Begovic che ha trovato anche il gol durante proprio la Coppa del Mondo, durante la fase a gironi. E insomma è un talento interessante su cui c'erano diversi interessamenti da parte delle big di Serie A. Adesso sembra l'Atalanta ad essere la più vicina.
Buongiorno RBN.
Eccoci tornati in diretta in questa seconda, in questo secondo quarto della nostra di Buongiorno RBN, della nostra rassegna stampa mattutina. Spazio anche a voi, quindi fatevi sentire con i vostri messaggi. Parto con il messaggio di Enrico che ci arriva dalla nostra chat. Buongiorno, come possiamo sperare in un grande mercato se abbiamo ancora zavorre come Arthur, che pesano molto? Se dovesse riuscire a venderlo, Carnevali si meriterebbe una medaglia. E allora la questione Arthur è sicuramente una questione spinosa che la Juventus si tiene sulle spalle da anni. Lo vedevamo anche ieri, è arrivato nel 2020 e quindi insomma è da 6 anni ormai sotto contratto con la Juventus e il suo contratto scadrà l'anno prossimo, quindi come giustamente sottolinei Arthur o va via a titolo definitivo e la Juventus riesce a toglierselo oppure si fa un altro anno di prestito. La Juventus cerca di togliersi parte quantomeno dell'ingaggio che è sicuramente molto molto pesante. Io dubito che si possa pensare a una permanenza di Arthur, perché è un giocatore che ha dimostrato di fare male in piazze molto più umili e modeste della Juventus. Non si può pensare che un giocatore del genere possa dire la sua in una situazione del genere. Arthur che è tornato a Torino appunto ieri, si è ripresentato al J Medical dopo un'ennesima esperienza che non si è concretizzata in un riscatto, quella con il gremio. E dunque, insomma, nel corso degli anni ha maturato ulteriori 8 milioni di bonus Arthur. Il costo totale dell'operazione è salito a 80 milioni di euro. Con un contratto in scadenza il 30 giugno del 2027, Arthur ha ancora un peso a bilancio residuo di circa 11 milioni di euro, che si traducono in un costo aziendale lordo di circa 6 milioni e mezzo all'anno per la Juventus. E insomma, viene sottolineato che appunto quasi impossibile, comunque molto difficile, che Spalletti provi a puntare su di lui per la prossima stagione. Insomma, numeri disastrosi per Arthur, sia a livello di prestazioni sia a livello economico, perché sono numeri che appunto pesano tantissimo. Gianni ci scrive: ma se Thuram era da operare, cosa aspetta che inizi il campionato? Siamo una società allo sbando. Ma non credo sia necessaria un'operazione. Questo onestamente non te lo so dire. Sicuramente, ecco, secondo me è un problema molto simile a quello di Yıldız. Nel senso che anche tutto sport paragona le due situazioni, quindi visto questo paragone io credo che siano due situazioni abbastanza speculari. Si parla di questo problema, però non credo sia un problema risolvibile con un'operazione, o comunque prima di intervenire con un'operazione al ginocchio si fa, insomma, si aspetta, o comunque ci si fa un attimo un pensierino in più. Questo sicuramente. Poi è chiaro che se il problema, come abbiamo anche letto, persiste dalla fine della scorsa stagione, era un, diciamo, un nodo da sciogliere prima, da risolvere prima, perché giustamente arrivando a ridosso dell'inizio della stagione, dell'inizio del campionato, insomma, ricominciare già con un problema nuovo, con questa vistosa fasciatura al ginocchio, non è una cosa positiva. E tra l'altro viene sottolineato anche da tutto Juve che Thuram non dovrebbe giocare contro il Basilea, e quindi già questa è un'indicazione importante, nel senso che già quasi una settimana prima della partita si sa che non scenderà in campo. Adesso probabilmente più per precauzione, però insomma è già un'indicazione importante che non fa ben sperare. La Juventus. Un saluto anche a Terry che ci scrive: ieri vedendo alcuni calciatori per un momento sono tornata più giovane di qualche anno. Il mitico Vasco canta "Sono ancora qua", e credo che tu ti riferisca proprio alla vicenda Artur di cui parlavamo prima, ma non solo. Penso magari anche a Douglas Luiz, che è un giocatore che si è ripresentato, e la telenovela Colomani sta diventando noiosa, direi anche basta. Questo sicuramente, insomma, bisogna un po' stringere i tempi. E approfitto di questo assist per andare proprio a leggere quello che scrive tutto Juve su Colomani, tutto Juve che riporta quanto scrive la Gazzetta. Colomani, secondo la Gazzetta, è arrivato il momento della verità. La Juventus non aspetta all'infinito. Abbiamo letto anche prima dell'ultimatum al Paris Saint-Germain. La priorità della Juventus rimane comunque l'attacco. Questa potrebbe essere la settimana decisiva per il futuro di Randal Colomani. Con i bianconeri intenzionati a ottenere una risposta definitiva dal Paris Saint-Germain. L'amministratore delegato Giovanni Carnevali ha ribadito pubblicamente la posizione del club. Colomani, ci sono richieste troppo elevate, o troviamo un accordo altrimenti andremo su un altro giocatore. La richiesta è superiore ai 45 milioni. Oggi acquistare è facile, basta spendere, ma i numeri sono troppo alti. La Juventus, come riporta la Gazzetta, è arrivata appunto la Juventus è arrivata a mettere sul tavolo una valutazione vicina ai 40 milioni di euro, ma non intende soddisfare le richieste del club francese, che continua a chiedere una cifra superiore. Il Paris ha già aperto la formula del prestito con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, ma resta ancora distanza sull'intesa economica. Quindi ecco la situazione di Colomani, che riceve e che trova, diciamo, pochi sviluppi da questo punto di vista. Luca da Genova, che ci scrive: un sogno norvegese, non Nyland, come un ascoltatore ha detto ieri. Ne abbiamo parlato ieri di Nyland o Sørloth, ma Odegaard. Odegaard è un giocatore straordinario, per chi insomma lo conosceva già dalle sue prestazioni con l'Arsenal. È stato uno dei precursori, dei giocatori più importanti dell'Arsenal, che ha vinto la Premier League. È stato protagonista anche con la sua Norvegia in questo mondiale, ma è un giocatore fuori target dalla Juventus, è un giocatore per il quale bisognerebbe spendere troppi soldi per accaparrarselo. È sicuramente un giocatore che la Juve farebbe non comodo di più, nel senso che è quel giocatore che può occupare praticamente tutti i ruoli del centrocampo, perché con la Norvegia. A tratti l'abbiamo visto anche giocare davanti alla difesa, e però è quel giocatore anche che sa fare, è nato come trequartista, quindi insomma abbiamo visto nelle scorse settimane come ci fosse interessamento da parte della Juve per giocatori in quel ruolo lì. Penso a Brahim Diaz, quello su tutti. In questi giorni si parla anche di Zaniolo, che non sembra convintissimo di rimanere all'Udinese, però ecco, Odegaard ha sicuramente caratteristiche straordinarie, ma non è nei target economici e di ambizione della Juventus. Insomma, vedo difficile che un giocatore che ha appena vinto la Premier League, cioè il campionato più prestigioso al mondo, possa andare alla Juventus, che è in un momento obiettivamente e oggettivamente molto negativo della sua storia. Stefano ci ricorda e mi corregge giustamente perché Artura, avendo l'ultimo anno di contratto, non può andare in prestito, e questo è sacrosanto. O gli rinnovi di un anno spalmando l'ingaggio e quindi lo puoi prestare, o te lo tieni se nessuno se lo compra, cosa sicura. E come dicevamo, innanzitutto ti ringrazio per la delucidazione, e sicuramente vendere Arthur è un'opzione molto complicata, quindi sì, è un bel problema per Carnevali, un problema che diciamo è figlio di tutti gli errori societari e di calciomercato svolti dalle dirigenze precedenti. E anche per l'ingaggio alto è difficile venderlo, soprattutto per quello, perché lui giustamente non ha nessuna intenzione di prendere di meno da un'altra parte, e di conseguenza ci sono squadre che non gli offrono un ingaggio così alto per un giocatore che non ha fatto, non è che non ha fatto bene, ha fatto male negli ultimi anni. Abbiamo anche un vocale, lo andiamo a sentire.
Ciao carissimo, allora sugli infortuni, al tendine rotuleo, direi che l'operazione è proprio l'ultima estrema razza che non porterà mai più il giocatore a quei livelli. Il tendine, per quanto si possa fare una pulizia o anche, ma è sempre meglio lasciarlo stare. Solitamente, lo dico da esperto, sono solo terapie conservative che attraverso riposa e altre cose possono far sì che si risolva parzialmente il problema, ma siamo invasivi. Andare intorno a un tendine, fate conto, è come un elastico, ne taglia un pezzetto, perdo l'elasticità, e quanto contorno intorno al tendine, che mi comporterebbe anche di riflesso altre problematiche, lo escludo a priori.
Ecco, questa è una precisazione importante, ti ringrazio molto, perché ecco, entriamo anche più nei tecnicismi e giustamente come insomma preannunciavamo prima e ipotizzavamo prima, è difficile in una situazione del genere pensare a un intervento. Insomma, vi parla uno che si è rotto due volte il crociato, ed il crociato è una situazione diversa, nel senso che i legamenti sono più, immagino, io non sono per niente, cioè non sono esperto, però credo sia più propensione ad andare verso l'operazione, come giustamente ci diceva l'ascoltatore. Non si va, o comunque si va più con molta cautela come ultima spiaggia, diciamo, l'operazione per quanto riguarda i tendini, e quindi sì, questa è una situazione scomoda, ma il discorso penso sia simile anche per Ildiz, nel senso che si è portato praticamente da gennaio in poi, vado a memoria, ma credo praticamente per tutta la seconda metà di stagione, questo problema al tendine rotuleo, e se lo porta ancora dietro perché, come ci diceva l'ascoltatore, con i tendini per le operazioni si va molto molto cauti, come proprio ultima spiaggia, e quindi sì, diciamo questa, ecco, vi riporto ancora quello che scrive Tutto Sport sul problema di Thuram, sindrome femoro-rotulea, di cui soffre Thuram, è ancora ben presente, e appunto già nella giornata di giovedì il giorno della prima convocazione anticipata, per lui era già emersa questa problematica, quindi non una vera e propria emergenza, ma una difficoltà fisica da non sottovalutare. E di conseguenza bisognerà fare attenzione e lavorerà a lungo a parte. Ieri l'ex Nizza, come abbiamo detto prima, ha svolto l'intera seduta in palestra e la Juventus utilizzerà massima cautela per il suo rientro a pieno regime. In sostanza, prima di poterlo vedere a disposizione di Luciano Spalletti servirà ancora un po' di tempo e anche al rientro non sarà messo subito a pieni carichi. Sicuramente, scrive Tutto Sport, Thuram non sarà fra i convocati della trasferta in Svizzera che vedrà la Juventus affrontare il Basilea nella prima amichevole ufficiale stagionale. Per ora infatti la terapia a cui si sta sottoponendo prevede solo ghiaccio e fasciature per ridurre l'infiammazione. Se poi non passerà, si valuterà un intervento più invasivo con infiltrazioni. Ma ecco, come dicevamo prima e come conferma anche quello che leggiamo, per adesso l'ipotesi operazione non viene neanche presa in considerazione e si valuta tutta una serie di terapie che cercano di far passare il problema senza ricorrere all'intervento. Ci scrive Domenico: perché non potresti dare in prestito Arthur? In prestito secco sì, non si può dare in prestito con diritto, ma prestito secco sì, scrive Domenico da Bari. Onestamente mi coglie un po' impreparato, ma credo che non si possa dare in prestito perché gli manca un anno di contratto. O lo dà in prestito e secco e poi insomma gli scade il contratto, però insomma col prestito secco credo che, diciamo che il nodo importante sia quello su chi paga l'ingaggio, perché se la Juve riesce a darlo in prestito facendosi pagare a quantomeno parte dell'ingaggio della società in cui riesce a mandarlo è un discorso, però ripeto appunto credo che ci sia il problema legato alla durata del contratto che scade a giugno del 2027 e credo sia questa appunto la problematica. Credo che abbiamo anche un altro vocale.
Buongiorno caro, Luciano da Roma, abbonato in sud. Io ieri ho avuto una bruttissima impressione guardando le prime immagini del ritiro. Sembrava, adesso non so se esiste ancora, il ritiro dei giocatori senza contratto che veniva organizzato, non so se dalla Lega, dalla Federazione, fino a qualche anno fa. Sembrava esattamente quella roba lì, giocatori che non sanno dove andranno a giocare, cosa faranno. Ha fatto veramente una brutta impressione pensare che quella è la Juve. Comunque siamo rassegnati, io ho rinnovato l'abbonamento per fede, però onestamente la vedo ancora molto lunga e difficile. Bisognerà essere molto scaltri sul mercato e azzeccare tutte le figure funzionali che servono, non i nomi ma figure funzionali. Solo così penso che potremo fare un campionato degno e una coppa degna.
Su questo non c'è dubbio, su questo non ci piove, e il discorso legato ai tanti giocatori senza contratto, comunque senza futuro alla Juve, e credo sia qualcosa che succede un po' in tutte le società, nel senso che un po' dappertutto c'è un gruppo di calciatori che magari torna dal prestito o che sono in uscita e che si sta cercando di piazzarli sul mercato. C'è un po' dappertutto questo gruppo di calciatori. Poi il problema della Juventus è che questi calciatori hanno un ingaggio molto elevato, tanti di questi hanno un ingaggio molto elevato e quindi è difficile piazzarli e quindi sì. E poi l'altro problema è che alla Juve sono tanti, perché ne abbiamo diversi alla Juventus di giocatori che non hanno futuro, ma penso semplicemente anche ai giocatori che hanno vissuto la scorsa stagione in maniera negativa, anche solo David e Openda, che sono giocatori che diciamo possono starci potenzialmente nella Juventus della prossima stagione, ma non sembra che la Juve li voglia tenere, e quindi rischi di appunto tenerti questi giocatori per tutto il ritiro fino alla fine del mercato, oppure addirittura senza riuscire a venderli, perché ecco, io da questo punto di vista sono un po' preoccupato, nel senso che se non dovessero partire, prendo gli esempi di David Openda, non mi stupirei, nel senso che sono giocatori. David già più facilmente, ma Openda è un giocatore che fai davvero fatica a dare via, se non in prestito. Sono un po' preoccupato da questo punto di vista, perché secondo me quelle sono anche situazioni che bloccano il mercato in entrata, nel senso che la Juventus, prima di chiudere Colomani, Sorloto, chi per lui, deve prima avere la certezza di dare via almeno un attaccante, perché altrimenti ti ritrovi con sei attaccanti, non dimentichiamoci che c'è anche Milik, ti ritrovi con magari sei attaccanti in rosa, poi non riesci a venderli e lì diventa un problemone. Quindi sicuramente succede in tante società questo, ma la Juve deve, come giustamente sottolineavi, trovare la soluzione giusta. Ci scrive Francesco dalla Calabria. Buongiorno Riccardo, volevo chiederti, secondo te chi arriverà come attaccante alla Juve oltre Ekator, oppure chi farebbe più comodo, opportuno alla nostra causa? Dire chi arriverà è complicato, nel senso che fino a due settimane fa ti avrei detto con quasi assoluta certezza che sarebbe arrivato Colomani. Adesso la vicenda Colomani sta diventando la telenovela dell'estate. Le telenovele dell'estate a me non piacciono, nel senso che non trovano un epilogo positivo, oppure se lo trovano poi non convincono sul campo. Non è detto ovviamente, però adesso la situazione di Colomani, essendo che si allunga così tanto, vuol dire che qualche complicazione c'è. È difficile dire chi arriverà. A me onestamente Colomani non convince così tanto, per il semplice fatto che da quello che si dice su Spalletti, si dice di Spalletti che lui voglia un attaccante fisico, un attaccante che ti faccia da riferimento centrale, presente in area di rigore. Non vedo queste caratteristiche in Colomani. Le vedo più in Pellegrino, per dirti, come caratteristiche. Però Pellegrino è un giocatore che non so se può fare l'attaccante titolare della Juventus in generale, non so se ha le qualità, se ha la personalità per farlo. Questo non lo so, è un interrogativo che lascio anche a voi. Scrive Roberto: allora facciamo che il mercato della Juve è già chiuso, il mister prende questi giocatori e prova a fare quello che può. Questo sicuramente no, perché sicuramente Carnevali, Ottolini, Massari, chi per loro, cercheranno di sistemare un po' questa situazione complicata da gestire. Io non so onestamente quanti di questi giocatori in uscita la Juventus riuscirà a vendere, riuscirà a piazzare. Ma prendo anche l'esempio di Kostic, che nella scorsa stagione era uno di quei giocatori che doveva andare via, poi alla fine è rimasto, però poi in stagione ha fatto pochissimo, soprattutto nella seconda parte, soprattutto con Spalletti. Appunto la mia paura è che possa succedere nuovamente con diverse situazioni, quindi di tenere in rosa giocatori che poi nelle valutazioni iniziali dovevano andare via, la Juve non è riuscita a venderle e poi se le ritrova in squadra. Ci scrive qualcun altro che non si firma: vedere Di Gregorio dopo quello che ha scritto lui e il suo procuratore, arrivare con la Ferrari e firmare autografi, non mi è piaciuto. E sì, diciamo che quelle parole da parte del procuratore di Gregorio, lo ricordiamo, quello che aveva sostanzialmente detto il procuratore e che erano state addossate colpe a Di Gregorio, colpe che non aveva, criticando soprattutto il rendimento di altri giocatori della Juventus. E questo è qualcosa che mette in difficoltà l'ambiente e che non dà serenità. Anche Di Gregorio è un altro giocatore che è in uscita dalla Juventus, bisogna capire poi a quali condizioni eccetera, però non a caso la Juventus sta cercando un nuovo portiere. poi non so se magari va via Perine di Gregorio fa il secondo, questo non si sa ancora, però sì, diciamo che quella situazione con Di Gregorio e il suo procuratore ha un po' scaldato l'ambiente, poi Di Gregorio ha cercato di compensare le cose, diciamo mettendoci una pezza, dissociandosi da quello che era stato detto, però insomma sicuramente non viene portata serenità. Ci scrive ancora Carlo D'Ancona: a me sembra che già che sì potrebbe dare un volto nuovo e accettabile alla squadra, che sia a me è un centrocampista che piace, e il problema grosso è l'ingaggio, cioè che sì, se non sbaglio prendeva 12, 13 milioni, 14 milioni, la cifra è lì, in Arabia Saudita, questo milioni annui, appunto a stagione in Arabia, cifra a cui la Juventus non può neanche minimamente avvicinarsi. Se che si è disposto ad abbassare le pretese, è un discorso che si può fare, è un giocatore interessante, altrimenti diventa un po' complicato, ecco, sono sincero, però sarebbe un innesto interessante. Ecco, l'altro dubbio che ho su che sia, ma in generale sui giocatori dell'Arabia Saudita che hanno giocato in Arabia Saudita nelle ultime stagioni, è un po' la competitività che in Arabia un po' manca, e secondo me questo aspetto si è visto tanto al Mondiale. Penso il caso emblematico è quello di Koulibaly, che ha giocato un mondiale da matita rossa veramente con il Senegal, ma non solo, penso anche a Darwin Núñez con l'Uruguay, e ci sono tanti altri casi, e insomma l'unico dubbio che ho è appunto quello lì.
Buongiorno RBN.
Eccoci di nuovo in diretta, 10:08, amiche e amici di Radio Bianconera. Abbiamo parlato del mercato della Juventus. Fateci sapere anche se voi siete soddisfatti di quello che sta facendo la Juventus finora a livello di trattative. Insomma, l'unico acquisto per ora chiuso è Ekator, però insomma i nomi fatti sono stati tanti. Fateci sapere se siete contenti di quello che sta facendo la Juventus, e se secondo voi è contento anche Spalletti di quello che sta facendo la società, la dirigenza. Chissà anche cosa ha pensato Spalletti nel rivedere Arthur ieri ritornare alla Continassa. Arthur Douglas Luiz è un giocatore con cui tra l'altro Spalletti sta pensando di lavorare, e di insomma di tastarlo, di studiarlo con un possibile impiego nella prossima stagione. Sareste favorevoli alla permanenza di Douglas Luiz? Questo sono anche curioso di saperlo. Io personalmente sì, nel senso a determinate condizioni, bisogna vedere come sta durante il ritiro eccetera, però a me è un giocatore che non dispiace onestamente. Prima di tornare sulla Juve, però, nel frattempo che aspetto anche i vostri riscontri, parliamo anche un po' di mondiali, perché stasera, lo ricordiamo, c'è Francia-Spagna, e andiamo su Sport Mediaset che fa un po' una preview di quella che è la partita di questa sera. Mondiali 2026 è sempre Francia-Spagna. Mbappé sfida Yamal per un posto in finale. A Dallas la rivincita della semifinale di Euro 2024, in palio l'appuntamento del MetLife Stadium di domenica. Francia-Spagna è la prima semifinale del Mondiale 2026. A Dallas ci si gioca l'accesso all'appuntamento conclusivo in programma il 19 luglio al MetLife Stadium contro Inghilterra o Argentina. I Blues, che hanno eliminato il Marocco ai quarti e la Roca 2-1 al Belgio, si ritrovano di fronte due anni dopo il successo degli uomini di De La Fuente nella semifinale di Euro 2024, e ci sarà ancora una volta la sfida stellare tra Yamal e Mbappé. Il Mondiale 2026 entra nell'ultima settimana decisiva, e a Dallas va in scena appunto Francia-Spagna, che per molti è una finale anticipata, seppur soltanto di un turno, perché torna in campo la nazionale che alla vigilia e per tutta la durata del torneo si è confermata come la principale favorita, quella con meno punti deboli, che però si ritrova davanti la sua criptonite, dato che gli ultimi due match contro la Roca, che mettevano in palio due finali, Europeo e Nations League, sono andati proprio alla squadra di De La Fuente. Il 5 giugno dell'anno scorso, il clamoroso 5-4 per la Spagna in semifinale di Champions League con la Roca sul 4-0 al 55esimo, una partita che mi ricordo molto bene, e anche in quel caso fu Yamal contro Mbappé. Ma appunto nel 2024 Francia-Spagna fu la semifinale degli europei, vinta 2-1 dalla nazionale iberica, che poi trionfò in finale contro l'Inghilterra. Per quanto riguarda le condizioni delle due squadre, la Francia dovrebbe recuperare Tchouaméni, pronto a tornare nel 4-2-3-1 insieme a Rabiot, dietro alla fantasia transalpina composta da Dembélé, Olise e Due a supporto di Mbappé. De La Fuente invece non dovrebbe cambiare l'11 che ha superato i quarti di finale. Anche in questo caso il match winner con Portogallo e Belgio, ovvero Michel Merino, partirà dalla panchina. Ancora da risolvere il nodo di ballottaggio tra Pedri e Fabian Ruiz, con il fischio inizio alle 21. Tra l'altro anche ci spostiamo anche al volo su tutto Mercato Web, perché ha fatto dichiarazioni di risposta alle critiche Lamine Yamal, uno dei giocatori più mediatici che esistano nel calcio di oggi. Stasera Spagna-Francia, Yamal dice: non abbiamo paura, io che non segno, conta vincere. Appunto con grande serenità si avvicina a questa partita importantissima, match che lui considera il più importante della sua carriera. Tra i temi affrontati anche le dichiarazioni rilasciate dopo il successo contro il Belgio, quando aveva affermato che fosse la Francia a dover tenere la Spagna. Ha detto: non c'è stato alcun malinteso, ho semplicemente detto che siamo i campioni d'Europa e non abbiamo paura della Francia. Come ha detto anche Koundé, questo è calcio, ognuno vive queste sfide nel proprio modo. Dice Yamal: la gara sarà fatta di diverse fasi, non di livelli di duelli individuali. Abbiamo tante qualità e non penso che la loro forza in attacco sia uno svantaggio per noi, anzi potrebbe persino diventare un vantaggio. E ha parlato del suo rendimento un po' sottotono in questo mondiale, classe 2007. Ha detto: non è colpa dell'allenatore se non ho segnato 5 gol, la cosa importante è che continuiamo a vincere e andare avanti. Queste le parole di Yamal in vista dell'importante gara di questa sera. Andiamo su tutto Juve, perché si parla di Open Da, un Open Da che va verso l'addio. I bianconeri pronti a facilitare il trasferimento, la Juventus vuole accelerare l'uscita di Loïs Open Da ed è pronta a favorire il trasferimento in prestito. Lens, Rennes e Lione seguono l'attaccante. Il futuro di Loïs Open Da sembra sempre più lontano dalla Juventus. L'attaccante belga, reduce da una stagione complicata in bianco-nero, è destinato a lasciare Torino durante questa sessione di mercato e diverse squadre francesi stanno monitorando la situazione. Tra i club interessati figura Lens, dove Open Da aveva vissuto una stagione da protagonista nella stagione 22-23 e che è reduce dalla vittoria dell'ultima Coppa di Francia. Sulle sue tracce ci sono anche il Rennes e il Lione, che avrebbe inserito il giocatore nella lista dei possibili rinforzi offensivi. Per agevolare la partenza del classe 2000, la Juventus sarebbe disponibile a concedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Il club torinese starebbe valutando anche l'ipotesi di contribuire al pagamento di una parte dell'ingaggio oppure di autorizzare un prestito senza alcun rispettivo economico. Una soluzione di questo tipo renderebbe l'operazione decisamente più accessibile per le società interessate, attenuando il peso dell'elevato stipendio percepito dall'attaccante belga e aumentando le possibilità di un trasferimento prima della chiusura del mercato. Insomma, quella di Open Da rappresenta una situazione che la Juventus vuole risolvere il prima possibile. Prima abbiamo parlato di Douglas Lewis con Viareggino Bianconero, che su Twitch ci scrive: considerando che Spalletti non ha mai visto Douglas Lewis, potrebbe veramente valorizzarlo, e questo è sicuramente credo sia la speranza di tutti. Su tutto Mercato Web appunto si legge: visite mediche e primi sorrisi, Douglas Lewis si gioca il futuro. I tifosi accolgono i bianconeri al J Medical. Thuram preoccupa per la fasciatura al ginocchio, Douglas Lewis sorride ma resta un nodo di mercato. Quella di ieri è stata una giornata intensa. In casa Juventus i giocatori bianconeri sono sfilati alla spicciolata al J-Medica per le tradizionali visite mediche di inizio stagione, dando ufficialmente il via alla nuova annata. Ad accogliere i calciatori erano presenti anche tantissimi tifosi juventini, desiderosi di salutare da vicino i propri beniamini. Appunto, per molti è stato il primo vero contatto con il popolo bianconero dopo le vacanze. I calciatori più acclamati dai tifosi bianconeri sono stati Thuram, Kalulu e Zegrova, accolti da applausi e cori fin dal loro arrivo al J-Medical, con tutti i giocatori che si sono mostrati molto disponibili per autografi, eccetera. Ma appunto, tra i giocatori arrivati al J-Medical c'era anche Douglas Lewis, apparso particolarmente sorridente e rilassato durante tutta la mattinata. Il centrocampista brasiliano si è fermato per diversi minuti con i tifosi presenti, cercando di soddisfare tutte le richieste, un atteggiamento molto apprezzato dal popolo bianconero, che gli ha riservato un'accoglienza calorosa. Adesso però sarà soprattutto il campo a dire quale sarà il futuro del giocatore. Douglas Lewis è rientrato dal prestito all'Aston Villa e nelle prossime settimane sarà valutato attentamente da Luciano Spalletti. Sarà il tecnico a decidere se concedergli una nuova opportunità oppure se ritenerlo fuori dal progetto tecnico. Il centrocampo della Juventus è infatti particolarmente affollato e soltanto eventuali cessioni potrebbero aprire spazio a nuovi innesti. Per questo motivo il brasiliano rappresenta uno dei principali snodi del mercato bianconero. Tenerlo in rosa significherebbe scommettere sul suo rilancio, una scelta che comporterebbe anche qualche rischio dopo l'ultima stagione. Insomma, chissà cosa succederà con Douglas Lewis. Fateci sapere anche la vostra in merito a questa situazione. Insomma, immagino sia un tema che divide tanti tifosi tra chi vorrebbe Douglas Lewis, insomma, concedere una chance a Douglas Lewis e chi invece no. Approfittiamo anche per dare qualche aggiornamento sulla situazione legata a Matteo Pellegrino, andando su tutto Juve. Juve Pellegrino subito, questo è il punto interrogativo. Il Parma chiederebbe 20 milioni di euro, possibile l'inserimento di Miretti. La Juventus punta a chiudere in tempi brevi l'acquisto del cartellino di Matteo Pellegrino, centravanti argentino classe 2001 del Parma. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club bianconero, preso atto delle difficoltà per arrivare a Colomoni, starebbe pensando di acquistare intanto il giocatore sudamericano per poi magari tentare un nuovo assalto al francese classe 98. Pellegrino potrebbe sbarcare a Torino per una cifra tutto sommato contenuta. Il Parma infatti chiederebbe 20 milioni di euro qualora la Juve dovesse impegnarsi a chiudere subito la trattativa acquistando il cartellino del giocatore a titolo definitivo. Pellegrino Juve, Miretti possibile contropartita tecnica per il Parma. Possibile per i bianconeri anche l'inserimento di una contropartita tecnica che potrebbe far abbassare ulteriormente il prezzo del cartellino di Pellegrino. Il Parma segue Fabio Miretti, centrocampista classe 2003, che la Juve ritiene cedibile. In questo caso andrebbe capita la formula di trasferimento con il ragazzo, che potrebbe approdare ai Ducali anche in prestito con diritto di riscatto. Insomma, diverse le questioni appunto legate a Miretti, che sembrava vicino al Bologna, tra l'altro, qualche settimana fa, prima della chiusura del mese di giugno, dove la Juventus appunto aveva esigenza di incassare qualcosina. Alla fine è rimasto la Juve, adesso c'è l'ipotesi Parma, ma insomma sono diverse le ipotesi da cui che può seguire Miretti. Dovremmo avere a disposizione anche le parole di Cristiano Corbo, che ieri durante il club degli inviati ha parlato di una situazione, visto che prima parlavamo di infortuni, a proposito di infortuni al ginocchio, ha parlato della situazione di Yıldız. Insomma, abbiamo visto ieri Thuram arrivare alla diciamo al J-Medical con la vistosa fasciatura al ginocchio, ma abbiamo imparato a convivere durante l'ultima metà di stagione appena passata con l'infortunio di Yıldız, l'infortunio appunto, questa tendinopatia rotulea che il turco si è portato dietro durante la stagione e anche durante il mondiale. Lo ha limitato molto questo infortunio, e allora andiamo a sentire quello che ha detto Cristiano Corbo su questo tema.
Intanto ti ringrazio anche per darmi l'occasione. Su Yıldız si è scritto oggettivamente troppo. Chi l'ha fatto senza l'accuratezza e soprattutto anche la sensibilità, perché è un tema comunque delicato, si parla della salute, oltre che di un calciatore, di un ragazzo. Quello che ho scritto semplicemente è che Ildiz sta continuando a fare dei trattamenti, il ginocchio non è ancora a posto, si trascina questo problema, l'abbiamo visto anche al mondiale. Una delle soluzioni per evitare che debba trascinarsi questo problema è l'operazione, ma l'operazione non è mai stata presa in considerazione negli ultimi tempi. Questo è molto chiaro, cioè questo anzi deve essere molto molto chiaro.
Ma era molto chiaro anche nell'articolo, perché io l'ho letto bene.
No, lo so, poi mi rendo conto che il taglio e cuci sia comodo per tante persone, mi rendo assolutamente conto. Però voglio specificare questo, ti ripeto, ti ringrazio per avermi dato l'opportunità, perché ce n'era bisogno evidentemente, perché sulla comprensione del testo siamo abbastanza lontani.
Sì.
Però detto questo, appunto, Ildiz oggettivamente si sta trascinando dei problemi al ginocchio che hanno evidentemente anche gli hanno dato evidentemente problemi anche durante il mondiale, perché ha saltato la prima, o meglio ha giocato in parte la prima, poi piano piano è tornato titolare, le prestazioni non sono state all'altezza di Ildiz, di quello che può dare, e sta continuando a lavorare per tornare nuovamente in forma, per evitare che i problemi al ginocchio si possano ripresentare. Tutto qui, l'operazione è una delle soluzioni per risolvere il problema, però è chiaro che Ildiz pare abbia scelto una strada e sta continuando con quella.
Ecco, queste erano le parole di Cristiano Corbo, che vanno un po' sulla stessa direzione dell'ascoltatore che ci ha inviato prima il vocale. E, l'operazione è un'opzione, però insomma non è quella scelta per Ildiz in questo momento. Stesso discorso vale per Thuram, ma è appunto un'opzione che si utilizza come ultima spiaggia da questo punto di vista. E appunto vi riporto anche quello che scrive Sport Mediaset questa mattina su Ildiz: la stellina turca, reduce da un mondiale molto deludente con la sua nazionale eliminata ai gironi, continua a essere tormentata dalla tendinopatia rotulea. I medici al momento non escludono nessuna opzione, perché la stagione che si prospetta per i bianconeri sarà da almeno 50 partite, almeno, e quindi il giocatore centralissimo nei piani tattici e tecnici di Spalletti dovrà essere al piano della condizione e non rischiare ricadute, motivo per cui la prudenza sarà la parola d'ordine. Non rischi, anche se eventualmente servirà a saltare l'inizio di stagione per averlo al top successivamente. Quindi ecco, situazione analoga tra Thuram e Ildiz che è ancora in vacanza dopo, insomma, visto che è stato al mondiale e ha diciamo lavorato un pochino più a lungo degli altri rispetto a quelli che non sono andati al mondiale. E situazioni analoghe tra Thuram e Ildiz. Thuram, nonostante sia già rientrato, non dovrebbe giocare, lo ribadiamo, la partita di sabato contro il Basilea, prima amichevole stagionale della Juventus. Quindi sia Thuram che Ildiz dovrebbero, Thuram sicuramente lo salterà, ma anche Ildiz lo salteranno con quasi assoluta certezza la prima partita stagionale. Ildiz perché non è ancora arrivato al ritiro, Thuram perché la Juventus non lo vuole rischiare. Ne approfitto per ricordarvi quali sono le amichevoli in programma per la Juventus in questo precampionato. Squadra che appunto si prepara a un tour che porterà i bianconeri tra Svizzera, Belgio, Hong Kong e Australia. Le amichevoli confermate finora sono quella del contro il Basilea di sabato alle 15:30, e poi la Juve andrà in Belgio a giocare contro lo Standard Liegi il sabato successivo, il 25 luglio alle 20, e poi Hong Kong contro il Chelsea 5 agosto con orario da definire. Inter-Juventus, derby d'Italia amichevole, sabato 8 agosto a Perth in Australia, sempre a Perth, sempre all'Optus Stadium, l'11 agosto Juventus-Palermo, che dovrebbe appunto essere l'ultima amichevole della Juventus in questo precampionato. Prima di andare con l'ultimo break, andiamo su tutto Juve, poi dopo il break ci sarà spazio anche a voi per per le vostre domande, le vostre opinioni. Ci stanno arrivando tanti messaggi, dopo li andiamo a leggere. Parliamo di una delle due alternative che è stata tirata fuori da Gianluca Di Marzio nella giornata di ieri, ovvero quella di Balogan. Juve, Balogan, alternativa credibile a Kolomoani. Follarin Balogan, centravanti classe 2001 del Monaco e della nazionale statunitense, potrebbe presto diventare un obiettivo di mercato della Juventus. Appunto, come riportato da Sport Mediaset, i bianconeri sono sempre alla ricerca di uno o due attaccanti in vista della prossima stagione, e l'americano sarebbe finito nella lista di Giovanni Carnevali in seguito alle lungaggini nella trattativa con il Paris Saint-Germain per l'acquisto di Kolomoani. I parigini non concedono sconti e quindi la Juventus avrebbe deciso di virare, almeno diciamo dal punto di vista dell'interessamento, su Balogan, che andrebbe a costare meno a livello di cartellino, visto che il suo valore di mercato ammonta a circa 40 milioni di euro, cifra che potrebbe anche essere rivista leggermente al ribasso. Trattando, al momento non ci sarebbe una vera e propria trattativa tra Juve e Monaco, ma i prossimi giorni potrebbero decretare il definitivo cambio di obiettivo in attacco da parte dei bianconeri. Un Balogan che ha fatto piuttosto bene in questo mondiale. Io vi riporto i numeri, voi mi dite cosa ne pensate. Innanzitutto i numeri della stagione, perché 13 gol in Ligue 1, 5 in Champions League, 1 in Coppa di Francia, questo per quanto riguarda la stagione trascorsa con il Monaco, ma appunto ha giocato anche il mondiale con gli Stati Uniti, ha segnato 3 gol, 2 al Paraguay nella prima giornata e uno ai sedicesimi contro la Bosnia, dove era stato anche espulso. Nonostante quello, ha giocato comunque la partita contro il Belgio per quella gogna mediatica che si era creata. Io vi dico la mia: non è un giocatore che mi piace. Io ho avuto l'occasione di commentarlo in Coppa di Francia con la maglia del Monaco e mi aveva fatto una brutta impressione. Magari era la partita sbagliata, però anche lì vi riporto il stesso discorso che vi facevo su Kolomoani. Balogan non arriva neanche al 1,80 m come struttura fisica, e di conseguenza ecco, forse non è quel giocatore che richiede Spalletti. E tra l'altro Gianluca Di Marzio ieri ha riportato non solo il nome di Balogan, ma anche quello di Oyarzabal, attaccante centravanti della Spagna, che si fa diciamo un po' da staffetta con Ferran Torres durante il mondiale. E appunto, oltre a Follarin Balogan, i bianconeri stanno pensando di rivolgersi anche a Mikel Oyarzabal. Questo è quello che riporta Gianluca Di Marzio. Oyarzabal, che si è affermato come numero 9 della Spagna, appunto ha segnato 29 gol in 59 presenze in nazionale, che non sono pochi, e insomma bisogna capire se Oyarzabal sarà disposto a lasciare la Real Sociedad, squadra di cui è praticamente una bandiera assoluta. È stato anche il talismano, ma uno dei giocatori più importanti del club negli ultimi anni. Fateci sapere anche cosa ne pensate rispetto a questi due nomi.
Buongiorno RBN.
Eccoci di nuovo in diretta, amiche e amici di Radio Bianconera, 10:34, in diretta con voi. Spazio alle vostre opinioni. Parto da quella di Peppe da Palermo: chi dà colpa alla dirigenza del mercato non capisce di calcio. Questa è la prima sentenza che ci arriva appunto dalla nostra chat. Sono curioso di sapere, secondo te, di chi è la colpa del mercato, e soprattutto chi intendi per dirigenza, perché insomma, se per dirigenza intendi il presidente è un conto, se per dirigenza intendi il direttore sportivo, il direttore sportivo è quello che fa il mercato, quindi insomma, bisogna capire bene cosa intendi. Giuseppe da Pomezia ci scrive: sono sempre soddisfatto di come si muove la Juve, mi fa godere dal 56. Insomma, bene, sono contento. Non tutti però sono contenti. Ad esempio Massimo da Zurigo ci scrive: credo che Spalletti non sia per niente contento, anzi secondo me è molto preoccupato, vista vista la situazione. Io come tifoso sono consapevole delle difficoltà e credo che Spalletti lo sia anche, però una situazione così tragica non la ricordo. È chiaro che è frutto del mercato delle dirigenze precedenti, definite da Massimo incapaci. Va un po' contro appunto l'opinione di Peppe. E sì, sicuramente è una situazione abbastanza complicata. Più che altro tra la mancata qualificazione in Champions, tra le attenzioni della UEFA con il fair play finanziario, la Juventus ha poco margine di manovra sul mercato e effettivamente non ricordo, sono giovane io e metto le mani avanti da questo punto di vista, però non ricordo un mercato della Juventus in cui c'era così poco margine di manovra e quindi sì, un po' di preoccupazione c'è. Francesco da Urbino ci scrive: sarebbe favorevole alla permanenza di Douglas Luiz. Ci tenevo a ricordare che quest'anno, con un potenziale di 60 partite da giocare, sì, assolutamente, le partite da giocare saranno tante tra Europa League, campionato e Coppa Italia. La rosa lunga potrebbe aiutare. Douglas Luiz non è uno scarso. Secondo me, tutta la vicenda Alisha Lehmann lo ha distratto. Abbiamo 5 centrocampisti forti, serve uno che la mette dentro sempre e uno e un po' di fantasia. Un Nico Pass e un Higuain, scrive Francesco, ma non vedo gente di questo calibro nei radar Juve. Sicuramente non c'è gente di questo calibro negli interessamenti della Juventus. Trovare un altro Higuain è complicato, attaccante unico nel suo genere. Un giocatore al Nico Pass, un trequartista di fantasia, è uno dei giocatori dei ruoli più che altro che la Juventus e che Spalletti vorrebbe rinforzare un pochettino. Si era tanto fatto il nome di Brahim Diaz nelle scorse settimane, poi insomma un nome che è andato un po' scemando per il fatto che Nico Pass alla fine è rimasto al Como e quindi Real Madrid si affiderà molto probabilmente ancora a Brahim Diaz. Da questo punto di vista la Juve potrebbe puntare anche Zaniolo dell'Udinese, con il quale sembra poterci essere un possibile interesse. Appunto per Zaniolo, però sì, sono d'accordo sul fatto che la stagione sarà lunga, le partite saranno tante e bisogna avere una rosa sicuramente più lunga rispetto a quella avuta nella scorsa stagione, perché nella scorsa stagione la rosa è stata piuttosto contenuta e questo è stato un problema perché tanti giocatori hanno tirato il fiato, anche pensando anche a Yıldız per esempio, discostandoci dal reparto di centrocampo, giocatori come Yıldız, finché non è arrivato Boga, ha veramente fatto fatica, e probabilmente anche questo aspetto gli ha creato poi quei disturbi, quegli acciacchi fisici che poi l'hanno condizionato il suo rendimento nella seconda metà di stagione. Tonino ci scrive: Miretti si doveva scambiare con Attà. Sì, sono giocatori diversi. Attà è un giocatore secondo me anche un po' overprezzato in questo momento, nel senso che ha vissuto una stagione molto positiva, lo vogliono tante big, c'era anche l'Inter se non erro su di lui. A me è un giocatore che non ha entusiasmato così tanto, rischia di essere un po' sopravvalutato dal mio punto di vista, e soprattutto è un giocatore differente da Miretti. A te è un giocatore molto fisico, molto strutturato, Miretti è un giocatore più tecnico, più brevilineo. Non so, voi siete favorevoli alla cessione di Miretti, perché io non sono così convinto. È un giocatore chiaramente monetizzabile perché arriva dal settore giovanile, quindi la plusvalenza è praticamente assicurata, se non assicurata quasi, però a me è un giocatore a cui onestamente darei spazio. Giovanni ci scrive: McKennie ha passato 3 esatti da fuori rosa, fuori progetto, che si è che sia, credo, 3 anni, che si allenava nel campetto degli Appestati, poi è diventato il centrocampista più importante oggi alla Juve. Io una possibilità a Douglas Luiz la darei, ma le dinamiche economiche purtroppo oggi sono più importanti alla Juve. E sì, sì, questo è un po' il tema, nel senso che Douglas Luiz è un giocatore che sicuramente alla Juve fa comodo per ruolo, anche banalmente, perché in quel ruolo lì, da centrocampista, da piazzare davanti alla difesa, al momento, escludendo Arthur, perché direi che su questo non ci piove, c'è solo Locatelli, e, oltre a Douglas Luiz. E quindi sarebbe, sì, un giocatore che permetterebbe a Locatelli di rifiatare un po', darebbe scelta a Spalletti, in base anche alle caratteristiche dell'avversario, se magari ti serve un mediano più tecnico, più abile nel far girare il pallone, più abile nella gestione della palla, come può essere Douglas Luiz, al netto di tutti gli errori che ha fatto quando è stato con la maglia bianconera, ma quelli erano più legati, secondo me, dal punto di vista psicologico. Oppure magari in una partita in cui si serve più il mediano più difensivo, più fisico, più bravo a interdire come Locatelli, e allora ecco lì Spalletti è una scelta in più. Spalletti nella scorsa stagione aveva un'opzione sostanzialmente come centrocampista davanti alla difesa, e quindi ecco Douglas Luiz darebbe un'opzione in più. Poi è chiaro che l'aspetto economico conta, nel senso che Douglas Luiz è un giocatore più internazionale rispetto ad altri, un giocatore che può attrarre un pochino più di mercato, e quindi permetterebbe alla Juventus di monetizzare qualcosina in più, e gli aspetti, le dinamiche economiche, come ci scriveva appunto Giovanni, sono tanto, forse troppo, importanti alla Juve, ma in generale nel calcio di oggi, ma penso anche ai casi dei giovani che la Juventus ha ceduto, da Sulé ad Hausen, che sono giocatori che nella Juventus potevano starci benissimo, ma che sono stati ceduti per, diciamo, dando priorità appunto a queste dinamiche economiche. Vi faccio ascoltare anche altre parole provenienti dalla giornata di ieri, degli ospiti di Radio Bianconera. Parlo di Willy Vignati, che ieri è passato dal nostro direttore Antonio Paolino a cose di calcio, forse non c'era Antonio Paolino, a cose di calcio comunque, Willy Vignati, che ha dato un parere sui portieri della Juventus. La questione della porta è stato ed è una questione che la Juve deve ancora risolvere. Andiamo a sentire l'opinione di Willy Vignati.
Mi dici su quale portiere punteresti, al di là dei costi, sapendo che sono quelli più vicini all'orbita Juventus, e per quale motivo?
Allora, partiamo da Carnesecchi, forse. Carnesecchi penso che in questo momento, ripeto, per chi gestisce l'area portieri potrebbe essere un problema, per Carnesecchi è un portiere giovane che ancora deve imparare tante cose. Non so se queste persone sono in grado ancora di darle qualcosa a Carnesecchi, perciò potrebbe essere un problema. Grande portiere per me, forse il più forte italiano che c'è in questo momento, con grande prospettiva, con grandi margini di miglioramento, però va accompagnato ancora nel suo percorso con un certo tipo di lavoro. Suzuki, voglio bene a tutto il mondo, però io un portiere forte giapponese con i capelli neri io non l'ho mai visto. Io ci credo molto alla cultura del calcio, anche a me quando vengono queste cose strane. È un buon portiere, ripeto, gioca in Serie A, però secondo me ci sono Parma, Genoa, senza mancare rispetto a nessuno, Sassuolo, non lo vedo in una società così importante come la Juventus come portiere titolare. Vicario potrebbe essere un profilo. Vicario potrebbe essere, secondo me, il profilo più adatto in questo momento. Un ragazzo serio, un ragazzo umile, che già ha esperienza, perché difendere la porta del Tottenham e della nazionale penso che non è facile. Ha fatto con alti bassi, però comunque ha fatto bene. È un portiere affidabile, anche se è venuto fuori da grande, perché ormai non è neanche un giovancello. Vicario è venuto fuori da grande lui. Però penso che in questo momento, per la squadra che c'è la Juve, per riprendere tutto, potrebbe essere una buona idea. E Martinez. Secondo me, per questione caratteriale, in questo momento sarebbe quello perfetto, ma allo stesso momento non so quante persone riuscirebbero a gestire il carattere di Martinez.
Ecco, il carattere del Dibu sicuramente è un carattere forte, lo ha dimostrato soprattutto nei mondiali in Qatar, in cui, diciamo, si era reso protagonista di diverse scene particolari, con un ego anche abbastanza smisurato. Però sicuramente è un portiere scomodo un po' dal punto di vista caratteriale, però anche di personalità, un po' di quei giocatori di personalità che Spalletti aveva chiesto e sicuramente che vorrebbe e che, a cui con cui gli piacerebbe lavorare. A proposito del Dibu Martinez, su Sport Mediaset si legge, vengono, diciamo, riportate quello che le parole di un dirigente dell'Aston Villa. Dibu Martinez, Juventus, l'Aston Villa frena, il futuro è assicurato, resta con noi. Queste le parole di Damian Vidigani, dirigente del club inglese, che spegne le voci di mercato sul possibile passaggio in bianconero del portiere argentino. L'Aston Villa che gela la Juventus per il Dibu Martinez. In un'intervista, Damian Vidigani, dirigente dei Villans, ha chiuso la porta alle possibilità di vedere il portiere argentino indossare la maglia bianconera nella prossima stagione. Il futuro del Dibu è assicurato, resta con noi e non abbiamo alcuna intenzione di lasciarlo andare quest'estate. La squadra ha bisogno del suo impegno, della sua grande esperienza ed è un elemento molto importante nel nostro progetto per la prossima stagione. Vidagani inoltre ha smentito tutte le voci relative a una possibile trattativa tra i club. Tutte le notizie pubblicate nei media sulla sua possibile partenza verso la Juventus non riflettono la reale posizione del club. Martinez è un giocatore molto importante per noi e ci aspettiamo che continui a offrire un rendimento eccezionale insieme ai compagni. Nel frattempo però il portiere argentino avrebbe dato il suo parere favorevole al trasferimento dall'Aston Villa alla Juventus, ma l'ostacolo resta la richiesta economica del club inglese, che valuta il cartellino dell'argentino tra i 10 e i 12 milioni la Juventus milioni di euro, mentre la Juventus vorrebbe chiudere tra i 6 e i 7, quindi praticamente la metà. E quindi ecco anche un po' di contraddizione in casa Aston Villa da questo punto di vista. Dirigente dei Villans che smentisce la possibile trattativa, differente invece a quanto si dice l'opinione del Dibu, che invece sarebbe favorevole al trasferimento alla Juve. E il messaggio anche di Silvano, che ci scrive: siamo al 14 luglio, la squadra ha lacune in tutti i reparti, perdere tempo dietro a un attaccante e farsi imprendere in giro è una cosa abominevole, Colomani lo facciamo restare lì. Insomma sì, sicuramente Juventus che rischia di stare un po' troppo dietro a Colomani, che è un giocatore sicuramente forte, che ha fatto bene alla Juventus, lo abbiamo ampiamente detto, ma non so quanto valga la pena starci dietro così tanto, stare così tanto dietro alle richieste del Paris Saint-Germain, perché secondo me c'è un aspetto cruciale. È vero che Colomani è un giocatore forte, un giocatore con prospettiva, un giocatore che ha sempre fatto abbastanza bene nelle sue esperienze, ma è un giocatore in uscita dal Paris Saint-Germain, e questo è un aspetto che secondo me viene considerato troppo poco. Nel senso, il Paris Saint-Germain non può chiedere chissà quanti soldi per un giocatore che ha dichiaratamente detto di voler mandare via. Questo secondo me è un aspetto determinante. Ci scrive anche Luca da Genova: Douglas Luiz è stato un flop, è innegabile, speriamo in un miracolo di Spalletti con la collaborazione del giocatore che i numeri ce l'ha. Che dire, ma speriamo, sarebbe una grande svolta. Questo Luca da Genova. Sicuramente ritrovare Douglas Luiz sarebbe straordinario, diciamo ritrovare il vero Douglas Luiz, quel giocatore per cui la Juventus aveva speso fior di quattrini per prenderlo dall'Aston Villa, regalandolo a Thiago Motta. Poi quello che è stato il rendimento diciamo con la maglia della Juventus, lo sappiamo tutti, è evidente, è stato negativo. Però ecco, se Spalletti dovesse riuscire a ritrovare Douglas Lewis in una condizione molto positiva, sia dal punto di vista fisico, dal punto di vista della fiducia, ricordiamo che non arriva da una grandissima stagione Douglas Lewis con i suoi prestiti tra Nottingham Forest e Aston Villa, però ecco, se Spalletti dovesse riuscire a rivitalizzarlo sarebbe una grandissima cosa per la Juventus. Abbiamo un vocale, andiamolo a sentire.
Ciao carissimo, io penso che i giocatori da spendere vi siano Azic, Nico Gonzalez, insomma si può fare una campagna acquisti gestione anche con questi pochi soldi che abbiamo, però bisogna muoversi, perché se laminiamo sempre su Colomoni, caro mio, no, non ci arriviamo più. I giocatori vi sono, bisogna solo, diciamo, fare poche chiacchiere e più concretezza, io penso. Ciao Carmelo.
Sì, Carmelo, sicuramente ci vuole meno chiacchiera e più concretezza da questo punto di vista. Sicuramente il calciomercato, ecco, io non conosco onestamente le dinamiche dettagliate di quello che è il calciomercato, ma credo che il calciomercato sia fatto di per sé anche di tanta chiacchiera, ma proprio per quello che è la sua natura, per quelle che sono le sue dinamiche. Sicuramente, ecco, lo dicevo anche prima, Colomoani è un discorso, quello di Colomoani è un discorso che la Juventus deve chiudere, o lo chiude o lo lascia andare, perché non si può continuare così per un altro mese, per un altro mese e mezzo, dando a Spalletti il centravanti con il campionato già iniziato e con già due o tre giornate alle spalle, come è successo per esempio con Openda, ed è una situazione che la Juventus deve risolvere con più velocità e con più concretezza. Se non dovesse risolversi, si va a prendere qualcun altro. Colomoni non mi sembra un giocatore così fenomenale da dire prendiamo lui o non prendiamo nessuno. Un altro vocale lo andiamo a sentire.
Oh, Leonardo Roma, io credo che Dibbo Martinez non arriverà più per una semplice questione, questo titubanza nel non chiudere per quei milioni, giusto o sbagliato che sia, e per il fatto che il Dibbo sta facendo il mondiale, sta praticamente ricalcando quello che è successo per Alisson, perché l'Aston Villa sta perdendo tanti calciatori che avevano la clausola e sono stati riscattati, l'ultimo proprio credo Digne ieri. E stanno perdendo leadership, quindi non possono più mandare via altri leader, un po' come è stato, no, a Liverpool per Alisson, e lo tratterranno.
Questa è una possibilità, nel senso che sicuramente citavi giustamente la partenza di Digne, che lo ricordiamo è, non so se è già ufficiale, ma credo sia conclusa praticamente la trattativa che lo vede andare al Paris Saint-Germain, che ha pagato una clausola anche abbastanza bassa, da 10 milioni di euro, per un giocatore abbastanza avanti con l'età, ma che ha fatto una stagione straordinaria, è stato convocato anche per il Mondiale dalla Francia. E sì, l'Aston Villa sta perdendo un po' di leadership, e il Dibu Martinez è sicuramente uno dei giocatori più di esperienza dell'organico dei Villains, che sicuramente non vogliono privarsi di uno dei portieri che insomma, ognuno ha la sua opinione, però si fa fatica a diciamo a non inserirlo nella top 10 mondiale dei portieri più forti al mondo. Non lo so, questo ditemelo anche voi, però sì, questo è sicuramente possibile. Juventus, che anche qui non so quanto bene stia gestendo la situazione, nel senso che la situazione con Alisson non è stata gestita nel migliore dei modi, complice anche, diciamo, la fermezza del Liverpool. Anche qui l'Aston Villa è abbastanza solido nella sua posizione, c'è da dire anche una cosa: trattare con i club inglesi al giorno d'oggi è diventato difficilissimo, perché hanno una potenza economica spropositata e fuori scala rispetto alla potenza e alla possibilità economica che hanno i club italiani che ha la Juventus in questo momento, e quindi insomma è una situazione anche lì complicata. Le altre alternative però sono più costose, c'è da dirlo. Prendere Vicario è un'operazione che comporta più costi anche a livello di cartellino, magari meno di ingaggio. Vicario per un giocatore più giovane, insomma c'è una motivazione, però sì, è ancora da capire la situazione. Peppe da Palermo ci scrive: onestamente attaccare Carnevali, Massara mi sembra esagerato, sono venuti da poco. Sicuramente non si può ancora giudicare l'operato di Carnevali e Massara, perché è appena cominciato, stanno lavorando, non si vedono ancora i frutti del loro lavoro. Inevitabilmente, quindi insomma sono d'accordo con te, inutile attaccare due dirigenti che sono arrivati da poche settimane. Massara credo sia arrivato addirittura la settimana scorsa, Carnevali forse quella precedente, però insomma non si può valutare l'operato di due dirigenti che sono arrivati da così poco, a differenza di Luca da Genova, che invece scrive: in effetti Carnevali capisce poco di football, meglio l'ascoltatore precedente. Carnevali ha dimostrato, adesso non so quanto capisca di calcio, ma ha dimostrato di fare grandi cose. Le operazioni al Sassuolo hanno parlato per lui. Poi sì, c'è il grande tema di cui si è parlato tanto dal suo arrivo in bianconero, cioè del fatto lavorare con, diciamo, al Sassuolo è un conto, lavorare alla Juventus è un altro. Su questo non ci piove, però ecco, se consideriamo la dimensione del Sassuolo, le operazioni che ha fatto Carnevali sono state di grande livello. Pensiamo all'operazione Muaremovic, per esempio, ma a diversi giocatori che ha valorizzato. Un altro giocatore che mi viene in mente è Koné del Canada, che adesso si è infortunato proprio durante il mondiale con quel brutto infortunio alla caviglia, ma è un giocatore che è arrivato da sconosciuto e ha fatto una stagione incredibile. Incredibilmente positiva in Serie A, segnando anche al Milan, ha fatto una stagione molto positiva, quindi credo che Carnevali sia un dirigente valido, insomma così è stato è conosciuto e ci è stato anche raccontato così. Stesso discorso vale per Massara. Ci scrive anche un altro ascoltatore: buongiorno, ma che cosa sono tutti questi giocatori come obiettivi? Berardi, Matic, Piontek e il portiere della Norvegia. Il portiere della Norvegia è stato più un tema che abbiamo tirato fuori ieri mattina, diciamo gradito da diversi spettatori del mondiale. Poi è stato complice dell'eliminazione della Norvegia a discapito dell'Inghilterra per quella parata che alcuni definiscono papera, io definisco più un errore che non ci sta per quello che è il contesto, ma può capitare. Sì, Matic è un nome che è stato fatto, credo, da tutto sport, se non erro, la scorsa settimana. E sì, anche a me è un nome che non convince, onestamente. Ci ha lavorato Carnevali al Sassuolo, però è un centrocampista sì che ti porta esperienza, ti porta leadership, ma è un giocatore che lo tieni un anno, già due è difficile, nel senso che è un giocatore molto, molto avanzato con l'età, e il suo l'ha già fatto, insomma se giocava al Sassuolo non è, insomma un motivo ci sarà, ecco, non è un obiettivo secondo me fattibile per questa Juventus. Può essere un colpo low cost per allungare un po' la rosa, però Non lo so, onestamente non saprei. E poi anche Stefania da Roma che ci scrive: non pensate che ci fosse stato Conte si sarebbe già dimesso? Conte è un allenatore abbastanza spigoloso da questo punto di vista. Ecco, forse già dimesso no, però ecco, sicuramente avrebbe mosso un pochino di più le acque. Avrebbe fatto sentire la sua voce, le sue lamentele. Però è anche vero che al momento la dirigenza ha un po' le mani legate, nel senso che Carnevali è arrivato con tante situazioni che deve gestire perché sono state imbastite da Comolli, e quindi diciamo deve lavorare su delle fondamenta che non ha messo lui. Poi sicuramente si può fare meglio, vediamo cosa succede nel prossimo mese e mezzo, nel prossimo mese diciamo di calciomercato prima dell'inizio del campionato, e poi cosa si riuscirà a riempire nelle ultime due settimane di mercato. Sicuramente Conte, ecco, immagino che il tuo messaggio sia anche un po' provocatorio. Sì, sicuramente dimesso forse no, ma qualche diciamo lamentela l'avrebbe sicuramente tirata fuori. Siamo in chiusura perché sono le 11. Io vi ringrazio davvero per essere stati con noi in queste due ore di buongiorno RBN di rassegna. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento a domani alle 9 qui su Radio Bianconero.
RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.